Bentornati a tutti amici del College Football, 14ª puntata della 5ª stagione di Scusate il College Football. Fabio Moras che vi parla in compagnia questa sera del solo ma sempre buono Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao Fabio, un saluto a tutti.
Purtroppo siamo solo in due questa sera, non sappiamo, forse riusciamo a recuperare Oleg durante la puntata, ma non lo sappiamo, purtroppo Fra non ha potuto esserci, Davide, essendo come ben sapete la settimana di festa negli Stati Uniti, è in viaggio e quindi non poteva, insomma, dall'aereo riuscire a collegarsi con noi e fare il podcast. Ma comunque partiamo da Davide, perché nonostante non sia con noi oggi, diciamo in live, ha comunque voluto darci un contributo audio, ovviamente parlando di chi se non di Cincinnati, che è stata inserita finalmente nella top 4 dalla commissione playoff, e quindi ad ora pare che insomma Cincinnati abbia il proprio destino nelle proprie mani. Sentiamo cosa ci ha detto Davide sui suoi Bearcats, che non sono proprio suoi, però insomma li ha adottati per questa stagione.
Allora, sono usciti i nuovi ranking del comitato di playoff per la prima volta nella storia. Una squadra del gruppo 5 tra le prime 4. Finalmente, come abbiamo detto nelle altre puntate, Cincinnati, la squadra di Luke Fickell, ci ha provato per 2 anni di fila e finalmente è riuscita ad essere messa al numero 4 del comitato, dietro Georgia, Ohio State, stavolta al numero 2, poi Alabama. Quindi un grandissimo traguardo per Desmond Ridder e compagni, e spero, insomma, sapete quanto ci tenevo a questa situazione, e finalmente è il giusto riconoscimento al termine, o quasi al termine, di 2 anni veramente stellari da parte dei Bearcats e di giocatori eccellenti come il quarterback Desmond Ridder, i receiver Jerome Ford e Alec Pierce. E veramente una situazione, una grande conquista da parte dei Cincinnati. Adesso viene il bello, insomma, questo non è il traguardo finale, mancano altri 2 giri di selezione da parte del comitato, che come sappiamo non è mai stato troppo amichevole nei confronti delle squadre fuori dalla solita cerchia. Per cui l'errore in cui non deve cadere Cincinnati adesso è quello di pensare che questo sia un traguardo raggiunto. Mancano 2 partite, manca la partita contro East Carolina, che non sarà una partita facile, perché i Pirates quest'anno hanno messo in difficoltà tutte le squadre contro cui hanno giocato, e manca il conference game contro Houston, che ha vinto tutte le partite tranne una e che sta facendo benissimo ed è entrata anche nel ranking del comitato al numero 24, quindi si potrebbe portare a casa un'altra vittoria ranked. Però sembra una banalità dirlo, ma i Bearcats devono restare focalizzati sull'obiettivo della prossima partita e non pensare a quale squadra si affronta nei playoff, perché è tutto fuorché diciamo chiuso questo discorso. Quindi questo è qualcosa a cui devono fare attenzione. E in seconda istanza, diciamo, devono anche sperare, di solito si spera sempre negli scenari caotici, no? Invece lo scenario caotico a livello di ranking è stato quello che si è verificato questa stagione, con tante squadre che erano arrivate davanti, Iowa per esempio, e che poi sono cadute, e quindi invece adesso la situazione si è un po' rovesciata. Cincinnati deve sperare che le squadre che stanno davanti, paradossalmente, continuino a fare bene, e che invece quelle che stanno dietro, cominciando da Michigan, Oklahoma State, e ci mettiamo anche Notre Dame in questo discorso, invece continuino a non fare bene. Da questo punto di vista Michigan, Ohio State è una partita fondamentale, e sicuramente i Bearcats sperano che quelle davanti continuino il loro dominio. Quindi vedremo, questo ha il potenziale per essere una scelta rivoluzionaria, e Cincinnati ha avuto il grande merito di continuare a mietere vittorie su vittorie, fino al punto che poi il comitato di selezione dei playoff non li ha più potuti ignorare. Quindi veramente giù il cappello per Luke Fickell, Cincinnati e questa fantastica squadra, e speriamo l'inizio, quello che sia solo l'inizio di questa favola. Un saluto a tutti.
Sì, solo l'inizio di questa favola, dice Davide, inizio che, insomma, cioè è già un buon inizio riuscire ad entrare nei playoff per Cincinnati. Ovviamente non è ancora detto questo, come ci ha detto Davide. Bisognerà aspettare le prossime 2 settimane, sperare che per Cincy tutto vada come deve andare, insomma, che non perdano. Insomma, magari con East Carolina è più difficile che perdano, ma con Houston è comunque una partita da giocare. E poi comunque vedere, aspettare le scelte finali e definitive del comitato. Arrivano comunque da una bella vittoria con SMU e quindi diciamo hanno il vento in poppa e quindi sembra che siano appunto lanciatissimi verso questo bel finale di stagione. Poi ovviamente finire da numero 4 e andare a giocare contro Georgia alla semifinale nazionale non è facile, però insomma comunque è già un grande traguardo poterci arrivare. Guido, invece, una squadra, passando a un lato delusioni di questo weekend, e la squadra di cui Cincinnati ha preso il posto, praticamente ha scalzato entrando appunto nella top 4, è Oregon, gli Oregon Ducks di Mario Cristobal, che hanno perso 38 a 7 contro Utah. Avevamo parlato settimana scorsa di questa partita come una probabile sconfitta per Oregon, che di fatto era anche sfavorita dai bookmakers in questa gara in trasferta appunto contro gli Utes. E la squadra di Whittingham si è dimostrata, insomma, quello che credevamo potesse essere, insomma, una squadra forte, ostica, molto solida difensivamente, e ha dimostrato anche di avere un buon attacco, di riuscire a macinare yard su yard. Finisce così appunto la stagione di Oregon, cioè non è che è finita la stagione, ma finiscono così le speranze di Oregon di playoff, che Oregon è caduta alla numero 11 del ranking, in un modo, diciamo, forse più atteso rispetto alla sconfitta che c'era stata precedentemente contro Stanford. Però se vogliamo, se poteva essere attesa la sconfitta con Utah, non erano sicuramente attese le proporzioni di tale sconfitta, perché 38-7 è davvero una severa lezione per Oregon. Guido, cosa ne pensi tu?
Sì, beh, sono d'accordo. Diciamo che Oregon ha un po' campato di rendita dalla partita, dalla vittoria contro Iowa State in week 2. Non ha fatto benissimo in tutte le altre partite, a essere onesti, e ad un certo punto il credito, se così possiamo definirlo, di quella vittoria, che comunque è stata una grande vittoria, molto meritata, però. Poi dopo diciamo che i Ducks non sono riusciti a imporsi come ci si aspettava nella loro conference, c'era un po' questa sensazione che una partita del genere dovesse prima o poi arrivare, e è arrivata contro un avversario che onestamente in questo periodo vive probabilmente il momento di forma più alto di tutta la stagione, resta comunque incredibile pensare a Oregon che segna solo 7 punti contro una difesa, quella di Utah, che credo sia statisticamente una delle peggiori nella conference. Però è chiaro che sono venuti fuori anche tutti i limiti dell'attacco di Oregon, che si sono intravisti per tutto l'anno, specialmente mi riferisco al quarterback Anthony Brown, che per quanto sicuramente esperto, sicuramente porta in dote delle caratteristiche di corsa e di letture abbastanza avanzate, però ecco, come passatore, come braccio, come tutto il resto, quando un attacco non riesce a trovare i playmaker nel wide receiver, tight end, che ha una squadra di cui dispone una squadra come Oregon, è chiaro che c'è un problema di fondo. Io sono sorpreso dal fatto che Cristobal, comunque il suo staff, Joe Moorhead, che comunque è un grande offensive coordinator, non siano mai riusciti a trovare un'alternativa a Brown, che onestamente ha durato fatica un po' tutto l'anno, tranne anche lui, come la sua squadra, e questo probabilmente non è un caso, nella partita contro Iowa State, in cui anche lui giocò molto bene.
Sì, in cui tra l'altro Oregon di fatto dominò grazie al running game, perché praticamente corse sopra Ohio State per tutta la partita con CJ Verdell, prima dell'infortunio, insomma, di CJ Verdell, ma fondamentalmente non solo grazie alle qualità di Verdell, ma grazie agli schemi chiamati e a una difesa di Ohio State che all'epoca era sembrata davvero poca cosa, e invece Ohio State adesso è totalmente un'altra squadra, sembra perlomeno totalmente un'altra squadra. Certamente, insomma, Kenneth Walker l'ha trattato in un modo diverso nell'ultimo weekend rispetto a quanto è stato fatto appunto con Verdell, che invece è stato lasciato libero di correre per praticamente mezzo miglio durante tutta la partita, che poi appunto si è conclusa con la vittoria di Oregon. Oregon da quel momento lì è sempre andata un po' incalando, Iowa State è andata sempre in crescendo, ma su Iowa State torneremo tra poco, insomma, torneremo a parlare in fase di preview della prossima settimana, perché la partita che i Buckeyes giocheranno questa settimana è contro Michigan, ovviamente, è fondamentale anche in ottica playoff, se non soprattutto in ottica playoff. Guido, invece, l'ultimo argomento prima di passare già di fatto con lo sguardo alla prossima settimana, è quello del coaching carousel, perché anche questa settimana abbiamo una notizia, anche questa settimana appunto non resta attiva questa nostra rubrica, e anche questa settimana abbiamo una notizia che, se vogliamo, un po' era attesa, ovvero quella di Florida che si separa da Dan Mullen.
Sì, è arrivata, diciamo, l'ufficialità dopo la sconfitta all'overtime contro Missouri. Dan Mullen è stato di fatto licenziato immediatamente e quindi non sarà l'allenatore di Florida per la restante parte della stagione e ovviamente nemmeno per il prossimo anno. Qui siamo probabilmente di fronte a uno dei collassi più clamorosi e rapidi della storia, se ci ricordiamo bene. Lo scorso anno, solo un anno fa, Florida vinceva la propria division, quindi batteva Georgia dopo diverso tempo e poi andava in finale della SEC a dare molta noia ad Alabama.
Tutto è
E
partito da quella scarpa di Marco
tutto
Wills.
è partito da quella scarpa, dove di fatto sono finite poi anche le speranze di Florida di poter in qualche modo rientrare nel discorso playoff lo scorso anno. In realtà, chiaramente, nonostante un roster depredato di talento da parte ovviamente della NFL, che ha perso Kyle Trask, il quarterback, che ha perso Kyle Pitts, la migliore arma offensiva, Florida aveva iniziato la stagione non malissimo, soprattutto nella partita contro Alabama, in cui ancora una volta un Alabama che sembrava molto imbattibile era sembrata molto battibile. Da Florida, da Dan Mullen, che ancora una volta aveva messo in difficoltà Nick Saban. Poi di fatto tutto è crollato. Ci sono state due sconfitte molto evitabili in intra-conference, quella contro Kentucky, e poi ancora peggio quella contro LSU, che di fatto stava licenziando, era sul punto di licenziare il proprio allenatore. Poi abbiamo avuto il solito blowout contro Georgia, quest'anno era previsto, però è chiaro che nel computo di tutte un po' queste sconfitte ha fatto rumore anche quello, e poi tutto è crollato definitivamente con il blowout contro South Carolina. Una South Carolina che sta facendo bene, ma relativamente alle aspettative che avevano i Gamecocks, non è certo una squadra interessante di talento, o quantomeno al pari di Florida. E poi ci sono stati i 40 punti, 42 punti subiti in un tempo contro Samford, squadra di FCC, e la sconfitta all'ultimo overtime contro Missouri, che ha sancito la fine di Dan Mullen. Poi possiamo anche dire che, al di là dei risultati, delle sconfitte, le vittorie sono un po' sempre quello che conta. Dan Mullen paga anche questo fatto un po' di essere stato non un recruiter eccezionale, o perlomeno non un recruiter pari al livello di un Kirby Smart, che chiaramente è il suo principale avversario nella division, ma anche nella conference. E quindi questa è una cosa che Florida ha pagato molto. Quando sono andati via giocatori come l'anno scorso, come quelli dell'anno scorso, come Trask, come Pitts di talento, non ci sono stati protagonisti in grado di sostituirli, e questo chiaramente è sinonimo di un recruiting che non funziona. È chiaro che quando c'è un ricambio, una leggera flessione è comprensibile, però è chiaro, non si può passare da vincere la division l'anno prima a crollare e rischiare di perdere contro una squadra di FCS l'anno dopo. Io onestamente fino all'ultimo pensavo che Mullen almeno l'anno prossimo se l'era guadagnato. In realtà, chiaramente, le sconfitte sono continuate ad arrivare, non c'è stato Non c'è stato altro da fare per l'Athletic Director Scott Strickland che staccare la spina a questo rapporto. Tra le altre cose, Strickland era anche l'Athletic Director a Mississippi State quando c'era Dan Mullen, quindi diciamo che il rapporto tra i due è molto profondo e non deve essere stato facile, però di fatto Dan Mullen l'ha resa facile per le sue prestazioni, dichiarazioni e rendimento nel recruiting.
Allora, due domande, Guido. La prima, che tipo di lavoro è Florida in brevissimo? Perché sappiamo che comunque è una panchina, un ateneo, una squadra importante, però è anche vero che insomma gli ultimi due head coach sono stati licenziati. Dan Mullen, insomma, è durato un po' di più, ma comunque alla fine anche lui è stato mandato via. Insomma, non è un posto facile, è un posto sicuramente sì, interessante, ripeto, ricco di storia e di sicuramente di possibilità, visto che la Florida probabilmente insieme al Texas è lo stato in cui si può reclutare meglio, però sicuramente non è facile, è una fan base che comunque esige, e da SEC non è facile, insomma, andare ad allenare e ottenere risultati in quella conference.
Assolutamente sì, diciamo che è un gran lavoro secondo me quando le aspettative sono non voglio dire moderate, ma giuste. Spesso e volentieri in un ambiente come quello di Florida le aspettative vanno ben oltre, e quindi qui si crea un po' di situazioni poco belle sia per i tifosi, sia per tutto, diciamo, l'ambiente, che per gli allenatori. Se prendiamo, diciamo, ad esempio quello è successo da quando Meyer si ritirò per poco per poi andare a Ohio State, però insomma di fatto si ritirò, da Florida sono passati Will Muschamp, Jim McElwain e Dan Mullen, che sono stati tutti e tre licenziati anche in maniera abbastanza brusca. Quindi è un lavoro che ha molti aspetti positivi ma anche degli aspetti negativi. Io in questo momento, tra tutti quelli che si sono liberi, lo metterei subito dietro a LSU e a USC, quindi mi aspetto che Florida alla fine peschi un nome interessante dalla rosa dei candidati. Però attenzione, perché non è uno di quelli, ecco, vedo molto più LSU come un lavoro, non dico semplice, però appetibile, più appetibile.
Esatto, è venuto fuori comunque, è stato fatto il nome di Lincoln Riley, soprattutto per LSU, però ovviamente insomma, i nomi che girano sono sempre quelli, insomma quello di Lincoln Riley,
sì, esatto.
È un po' quello più scandaloso, se vogliamo, nel senso che ovviamente sarebbe chi lo va a prendere lo deve rubare a una squadra, a una scuola comunque importante come Oklahoma. Gli altri nomi sono sempre più o meno quelli, anche se c'è le notizie del rinnovo di Franklin e di Hugh Freeze. Quindi esatto. questi hanno rinnovato, e quindi forse si tirano fuori, insomma, da questo coaching carousel. Franklin probabilmente sì, Hugh Freeze non è detto, perché comunque rinnovo non vuol dire che una scuola non possa andare e tirar fuori una marea di soldi per rubarlo a Liberty. Però insomma comunque è un primo passo per la rimanenza di Hugh Freeze a Liberty. Gli altri nomi sono più o meno sempre quelli, c'è sempre Billy Napier, che più o meno l'abbiamo messo
sempre il solito
su tutte le panchine della nazione.
Esce per tutte le situazioni, è un nome buono per ogni stagione, ha rifiutato un sacco di destinazioni, magari, non lo so, Florida alla fine ce la farà nel corteggiamento di questo allenatore che non vuole lasciare Louisiana, nonostante le offerte continuino ad arrivare.
Magari sarà Florida appunto riuscire a strappare Napier dai Raging Cajuns. Guido, arriviamo a vincitori e sconfitti del weekend passato. Partiamo dai vincitori, dai, il tuo vincitore del weekend.
Il mio vincitore del weekend, l'hai citato pochi secondi fa, è James Franklin, che strappa, o perlomeno firma, un contratto da 10 anni per 75 milioni, tutti garantiti da Penn State. E diciamo, capisco Penn State, perché comunque Franklin è un allenatore che ha dato una dimensione abbastanza solida, hanno sempre giocato più o meno alla pari contro Ohio State e sono stati probabilmente l'unica squadra nella Big Ten a farlo, quindi capisco Penn State che voglia, anche alla luce di tutte queste voci che sono girate su Franklin, prima USC, poi LSU, eccetera eccetera, però mi sembra un tantino esagerato. È chiaro che Il contratto che firmò Jimbo Fisher a Texas A&M, anche quello mi pare sull'ordine dei 75 milioni, tutti garantiti per 10 anni, insomma, ha fatto scuola e ora, specialmente per i rinnovi di allenatori, per non farli andare via, si vedranno queste cifre sempre più spesso. È chiaro, in questo caso, buon per James Franklin, che è il vincitore, il mio vincitore per questa settimana.
Il mio vincitore è CJ Stroud, quarterback di Ohio State, perché probabilmente ha messo la freccia su Bryce Young nella corsa all'Heisman Trophy, giocatore che era partito in sordina appunto con quella prestazione un po' incolore contro Oregon, ma poi da lì in poi veramente insieme a tutta la squadra, ma secondo me è più la crescita di Stroud, è cresciuto Stroud, quindi è cresciuta Ohio State, che non il contrario. E quindi adesso è uno dei favoriti. E, appunto, quello dicevi tu su Franklin, mi ha fatto sorridere, insomma, leggere anche la proposta di Michigan State, appunto, di rinnovo a Mel Tucker. Mel Tucker, che non aveva, insomma, era venuto fuori questo rumor, poi non si sa esattamente, ancora non è, Mel Tucker non ha firmato, però, appunto, leggere che sui social dopo il primo tempo di Michigan State, in cui è stata sommersa da 49 punti da Ohio State, insomma, leggere Mel va immediatamente a firmare quel contratto, perché non si sa mai che cambino idea, esatto. Che lo ritirino, quindi firma, metti la tua firma su quel contratto e porta a casa i soldi garantiti che ti vogliono dare. Insomma, non è stata una bella Michigan State contro Ohio State, c'è da dire appunto che Ohio State offensivamente è un po' ingiocabile ad ora per le altre squadre della conference, però certamente non ha prodotto assolutamente nulla in attacco Michigan State, che è quello che un po' è stato quello un po' il problema di Michigan State, che comunque magari prenderne 60 con Ohio State magari, ecco, non va bene, ma ci può anche stare, però insomma almeno una trentina gliene devi fare, non puoi perdere 49-0 il primo tempo. Vabbè, chiusa la parentesi. Sconfitti del weekend, Guido.
Dico Auburn, perché comunque la squadra di Arzin sembrava poter fare un po' di rumore all'interno della propria division, e invece si ritroverà probabilmente davanti a un record di 6 vittorie e 6 sconfitte dopo la partita contro Alabama della prossima settimana. E è una squadra che è apparsa molto indietro rispetto alle altre squadre della propria division, ma anche della propria conference. Poteva essere una stagione migliore, quella la prima sulla panchina di Auburn per Brian Arzin. Un po' in questo è andato a influire anche il fatto che Bonix si è infortunato, quindi diciamo ci sono stati un po' di problemi con il quarterback, però è chiaro che ancora South Carolina vincitrice da questa partita, diciamo che i Tigers potevano e dovevano far meglio, secondo me.
Sì, anche lì non una bella prestazione. Il mio sconfitto del weekend, difficile non dire Oregon dopo appunto il tracollo di questa settimana, viste anche le speranze playoff che avevano i Ducks, che invece si sono vanificate con quel 38-7 di sabato notte. Prima di passare appunto alla preview dell'ultimo weekend di regular season, ho una lacrima mentre dico questa cosa, Guido, però passiamo un attimo per Ask, perché abbiamo una domanda, quindi sigla.
Be a dog. We don't need no meows, we don't need no cats, we need more dogs.
Perché non l'abbiamo ancora nominato in questa settimana, ma è un grande protagonista di questa stagione e sarà grande protagonista del nostro preview alla prossima settimana e della prossima settimana, ovvero il nostro amico Gandone. E ci fa una domanda Luca su di lui, perché ci chiede se Oklahoma State battesse 2 volte i Sooners, e quindi vittoria della Big 12, ci sono possibilità di vedere il Gandone ai playoff? Allora, prima postilla, se Oklahoma State batte i Sooners questa domenica, non è detto che se la vedrà di nuovo con i Sooners nel Big 12 Championship, perché se contemporaneamente Baylor dovesse battere, dovesse vincere la sua partita con Texas Tech, non mi ricordo, Texas Tech mi pare, non ho sotto, ma sì, Texas Tech, esatto, se Baylor dovesse battere Texas Tech, al Championship ci andrebbe Baylor, quindi non dovrebbe vedersela 2 volte contro Oklahoma. Però in generale, insomma, se dovesse vincere le prossime 2 partite, quindi vincesse la Big 12, quindi una campione di Big 12 con una sconfitta, Oklahoma State direi che è una fortissima candidata ai playoff. Guido, la domanda probabilmente è se Oklahoma State, probabilmente è lo scenario che i commissari non si augurano assolutamente, se Oklahoma State dovesse vincere queste due partite e convincere, insomma, come ha fatto nelle ultime settimane, e davanti dovessero continuare a vincere, insomma, Ohio State, Cincinnati e Alabama non dovesse perdere di 40 il championship contro Georgia, è difficile lasciare fuori Oklahoma State, però è difficile anche rimuovere Cincinnati da quel quarto posto tanto agognato e raggiunto in questo a due settimane dalla fine, e rimuoverla per inserire i Cowboys. Questo diciamo che è lo scenario un po' più sì, difficile sicuramente che si verifichi, però un po' più caotico, che metterebbe sicuramente in difficoltà i commissari. Come la vedi tu la fine stagione dei Cowboys, le loro speranze?
Ma assolutamente così, nel senso che i commissari non stanno pregando perché uno scenario del genere non succeda, anche perché a quel punto probabilmente seguendo un po' una logica di vittorie e sconfitte, sappiamo non è quella che poi alla fine conta, o perlomeno non conta soltanto quella, però avremo Georgia chiaramente dentro da campione di conference e da numero uno indiscusso da settimane, avremo Ohio State da campione della Big Ten con una sconfitta però dentro, avremo Cincinnati da campione della propria conference in battuta, avremo Oklahoma State da campione della propria conference con una sconfitta e Alabama con due sconfitte. Quindi attenzione, perché potrebbe veramente succedere il fine mondo. Esatto. Cioè è chiaro che nessuno vuole escludere Alabama in questo momento qui, però questo è uno scenario che potrebbe vedere schizzare fuori i Crimson Tide, o comunque uno scenario farebbe molto discutere. Oklahoma State vive una stagione secondo me molto anomala rispetto alle proprie caratteristiche storiche, o perlomeno da quando c'è Mike Gundy, ovvero una squadra che viene praticamente retta dalla propria difesa, che è la seconda, mi pare statisticamente la seconda miglior difesa della nazione, dietro solo a Georgia, che sappiamo anche lei è una difesa super.
Sì, sabato ha lasciato a zero punti Texas Tech, per dire.
Incredibile. Non vivono, ecco, quella solita aria che c'è quando allena Gundy, ovvero partite a punteggi altissimi, però è chiaro, hanno una difesa super e sono probabilmente pound per pound la squadra migliore della propria conference. Se la vinceranno sicuramente con merito, anche perché chiaramente devono andare ancora attraverso le due squadre più temibili, che sono Oklahoma appunto e Baylor.
Sì, tutti ricordiamo il Mike Gundy, insomma, l'Oklahoma State di, insomma, Mason Rudolph contro Baker Mayfield 50-56, non so quanto. E quella era l'Oklahoma State di Mike Gundy. Insomma, ricordiamo anche tutti la Texas Tech degli ultimi anni, non solo la Texas Tech di Mike Leach, ma anche con Matt Wells, una Texas Tech in grado di segnare tanto, di subire tantissimo, ma di segnare tanto. Quindi vedere un Oklahoma State che lascia Texas Tech a zero punti in una partita, ma tra l'altro concedendo praticamente nulla, perché non è che li hanno bloccati in red zone più volte, ci sono stati quarti down, insomma proprio non li hanno fatti mai guadagnare un primo down praticamente per tutto, quasi per tre quarti. Texas Tech non ha superato le 100 yard di total offense, davvero un Oklahoma State impressionante difensivamente. E se vogliamo anche le prestazioni di Alabama, la prestazione di Alabama soprattutto di questo weekend, ma anche un po' durante la stagione contro Florida, insomma ha avuto più di un passaggio, il passaggio totalmente a vuoto l'ha avuto con Texas A&M, ma ha avuto dei passaggi, qualche blackout durante le partite appunto contro Florida per esempio, e anche questo weekend contro Arkansas, che insomma fanno vedere una squadra che non è propriamente imbattibile, cosa che invece Oklahoma State nelle ultime settimane non ha avuto, perché ha vinto invece all'Alabama, ha vinto, ne ha segnati 63 a TCU, appunto ha lasciato a zero Texas Tech nell'ultimo weekend, insomma ha vinto molto convincentemente. E quindi lasciare fuori un Oklahoma State da campione di Big 12 con una sconfitta non sarà assolutamente facile. Speriamo che non avvenga. Noi ovviamente tifiamo sempre per il Gandone, per Oklahoma State.
Ovvio.
Questo sia chiaro. Bene, passiamo. Non siamo riusciti a recuperare Oleg, che vabbè, sarà in giro per Chicago, già anche lui in festa per questa settimana, settimana appunto di festa negli Stati Uniti. Arriviamo appunto al preview della ultima settimana di regular season di questa stagione 2021. Intanto apriamo dicendo che settimana scorsa tutti e tre avete fatto 6 su 7, solo io ho fatto 5 su 7, ancora nessun 7 su 7, però 3 6 su 7 comunque non era mai accaduto, quindi comunque complimenti. E questa settimana, allora, dicevo, si è già partiti in realtà, come sempre il martedì la Mac ha calendarizzato un paio di partite che si sono già giocate, e poi giovedì si parte di fatto seriamente, giovedì, cioè oggi, per voi che ci ascoltate oggi in questo Thanksgiving Day, si parte alle ore 21:30. Il college football parte alle 21:30, sapete che prima parte la NFL, alle 21:30 si parte con Fresno State, San Jose State, una partita non imperdibile probabilmente, però comunque interessante, visto che anche quella di NFL che gioca alle 19 non è imperdibile, insomma. Alle 21:30 date un occhio a Fresno State, San Jose State, e poi all'1:30, ragazzi, della prima partita che pronostichiamo oggi, poi arriviamo anche al preview ovviamente di Michigan Ohio State, che ci prenderà un po' di tempo, ma la prima partita che pronostichiamo oggi è ovviamente l'Egg Bowl, Ole Miss Mississippi State, si gioca a Starkville, quindi nella casa dei Bulldogs, quindi Mike Leach contro il Chiffone, partita che basterebbe questo insomma per rendervela appetibile, sicuramente non è da perdere, come detto si gioca all'1:30, quindi diciamo prima della partita della notte di NFL e dopo la partita delle 22 di NFL, quindi almeno il primo tempo di questa partita, se volete far tutta la notte a vedere football, lo dovete vedere o comunque recuperarla il venerdì, perché insomma negli ultimi anni e soprattutto da quando ci sono quei due su queste due panchine è una partita che va assolutamente vista. Mississippi State è favorita di 1.5. Guido.
Sì, esatto, l'hai presentata benissimo, si è parlato tantissimo di Ole Miss durante questa stagione e con ragione, perché comunque è stata una squadra da seguire, una squadra molto interessante. Lane Kiffin, lo sappiamo, produce sempre quella dose di spettacolo anche diciamo fuori dal campo, non solo a livello tecnico ma anche a livello proprio mediatico, che ci piace. Però anche la stagione di Mississippi State è stata secondo me ottima, è passata un po' in sordina perché comunque hanno fatto leggermente peggio rispetto ai cugini di Stato, però attenzione a Mike Leach, che sta creando qualcosa di interessante, e non sarebbe la prima volta che crea qualcosa di interessante in posti abbastanza impensabili. Lo ha fatto all'Abbock con Texas Tech, lo ha fatto a Pullman con Washington State e sembra sulla buona strada per rifarlo anche a Starkville. Io vado con Ole Miss, però secondo me, come hai detto giustamente anche te, sarà una partita da guardare.
Posso dire che rimango male chiunque perda questa partita, perché un po'
esatto, è come scegliere tra il babbo e la mamma,
esatto, veramente... sono davvero in difficoltà. Tu hai dato Ole Miss, allora non possiamo lasciare a secco il Pirata, quindi io vado con il Pirata. Però ragazzi, come dice Lane Kiffin, so, here we go, get your popcorn ready, esatto, quindi preparati i popcorn, perché questa sarà una partita assolutamente da non perdere. Prima di passare appunto a Ohio State Michigan, che è la partita del weekend, proseguiamo in ordine cronologico per dare un po' di ordine a questa nostra preview, e quindi passiamo alle partite del venerdì, venerdì alle ore 18, venerdì è un programma ricchissimo nel college football, quindi se il giovedì è più improntato ovviamente il Thanksgiving alla NFL, il venerdì invece, ragazzi, sintonizzatevi sulle frequenze del college football di ESPN Player, perché ci sono tante tante partite da vedere. Alle 18 la più interessante, l'unica che pronostichiamo, è quella tra Boise State e San Diego State, perché vogliamo dare un po' di risalto alle Group of 5 e perché è la partita tra le due migliori squadre della Mountain West. San Diego State gioca in casa, è ranked alla numero 21, ha solo una sconfitta nella sua stagione, però è sfavorita di 2.5 contro una Boise State che era partita abbastanza male quest'anno, malino, però poi si è ripresa e si è anche presa, come spesso accade, causa un po' di inciampi delle altre squadre della propria division, si è ripresa la testa della propria division e quindi è favorita di 2.5. Guido.
Sì, beh, anche qua è una partita molto, molto interessante. Boise State è andata un po' sulle montagne russe questa stagione, prima stagione per Andy Avalos alla guida dei Broncos. San Diego State è una squadra che secondo me è una delle difese più interessanti della nazione. Vado con San Diego State, che tutto sommato sono stati più continui durante tutto il...
Sì, vado anch'io con San Diego State. San Diego State, che tra l'altro una grande difesa, è anche uno dei più grandi punter della nazione, visto che è stato molto, molto utilizzato, anche perché appunto l'attacco degli Aztecs non ha sempre prodotto tantissimo. Ci sono state partite in cui davvero hanno fatto fatica a muovere la catena, ma alla fine, grazie alla difesa, le hanno sempre portate a casa, sempre a parte una volta, e quindi li diamo vincenti. Sempre il venerdì, il ricco programma di cui parlavo prevede Texas che gioca in casa con Kansas State, sempre alle 18, Nebraska che gioca in casa con Iowa, questa è una partita interessante, una rivalità, partita comunque anche importante per Iowa nella Big Ten West. Poi c'è Cincinnati che gioca contro East Carolina, partita di cui abbiamo già parlato, Arkansas gioca in casa contro Missouri, UCF gioca al solito match contro USF, match che la vede molto favorita appunto in questa rivalità della Florida, Utah gioca in casa contro Colorado, Iowa State in casa contro TCU e North Carolina a chiudere il venerdì notte di college football va a giocare contro NC State, altro match, altra rivalità che non pronostichiamo ma che potrebbe appunto regalare grandi emozioni in questo venerdì. Passiamo appunto a sabato, la partita che tutti aspettiamo, perché The Game, perché l'aspettiamo un po' tutti gli anni, anche quando magari vuol dire di meno, ma quest'anno vuol dire tanto, 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 sia per i playoff, sia per la Big Ten ovviamente, perché chi vince questa partita va al Big Ten Championship e probabilmente stacca anche un pass per i playoff. Si gioca ad Ann Arbor, quindi nella Big House dei Wolverines, però Ohio State è favorita ed è favorita di 8 punti. Guido.
Sì, innanzitutto bisogna augurarsi, e ci sono tutti i presupposti, e questa sia per la prima volta dopo tanti anni una partita equilibrata. È chiaro che i punti, secondo me, su cui Michigan deve battere, deve puntare, sono su contenere l'attacco esplosivo di Ohio State. Questo potrà farlo solamente se riuscirà in qualche modo ad arrivare a CJ Stroud, che è un quarterback che è molto bravo nelle letture, ma che non ha la mobilità, o perlomeno ancora non ha dimostrato di avere la mobilità che aveva un Justin Fields, e quindi sarà vitale per Michigan portare pressione. I Wolverines hanno dimostrato anche di avere un attacco efficace, sono state diverse le partite che hanno visto Michigan segnare molti punti. Mi aspetto una bella partita, credo che alla fine vincerà Ohio State, perché sta vivendo veramente un periodo di forma incredibile ed è andata in crescendo per tutta la stagione, o perlomeno da quando è uscita vincitrice la partita contro Nebraska, in cui aveva faticato. Poi dopo quella non si sono più guardati indietro.
Bene, tu hai detto Ohio State, quindi io invece vado col nostro amico Arbo, perché ci credo, perché voglio crederci, perché non ha mai battuto Ohio State, non ha mai vinto una partita che doveva vincere Arbo, e quindi voi direte perché proprio adesso dovrebbe iniziare a vincere partite se non l'ha mai vinte. Perché così, solo perché voglio crederci, spero che appunto la Big House sarà una bolgia, perché ci credono un po' tutti ad Ann Arbor, perché anche è normale che sia così, ed è giusto che sia così, e quindi spero che che insomma 110.000 di Ann Arbor diciamo entrino nella testa del quarterback di Ohio State e non solo, anche della difesa, e che riescano a spingere questi Wolverines verso una vittoria che, insomma, gli 8 punti di spread sembrano anche bassini secondo me, però una vittoria che secondo me avrebbe dell'incredibile, però ci credo lo stesso, anche se è una cosa un po' incredibile. Guido, prima di andare oltre, mi sono dimenticato assolutamente, dobbiamo tornare indietro perché siamo già passati a sabato, ma venerdì avevo detto che si chiudeva il venerdì notte con North Carolina, North Carolina State. In realtà non è così, perché c'è un'altra partita interessantissima e da circolettare in rosso il venerdì notte alle ore 2, la partita che chiude il venerdì di college football è Washington State Washington, la Apple Cup che si gioca quest'anno tra due squadre entrambe senza allenatori, una cosa veramente incredibile. E Washington State è favorita di un punto. Washington State, tra l'altro, vincendo aggancerebbe Oregon in testa alla Pac-12 North. Oregon che appunto gioca poi sabato e deve vincere la sua partita contro Oregon State per assicurarsi un posto nel Pac-12 Championship Game. Come detto, gioca Washington in casa, Washington è favorita di un punto, Guido.
Sì, hai detto bene, sono due squadre senza allenatore, anche se Washington State ha nel suo interim Jake Dickert, un fortissimo candidato per avere appunto il posto definitivo, quindi io vado con i Cougars. Washington mi sembra abbia un po' mollato la stagione da quando Lake, o meglio, da quando c'è Lake, stavo per dire quando Lake è stato licenziato, però in realtà
ha mollato la stagione dall'inizio,
sì, quindi vado con i Cougars.
Sì, vado anch'io con i Cougars, anche qua insomma favorita solo di un punto, insomma mi sembra per quello che abbiamo visto finora uno spread abbastanza diciamo gentile nei confronti degli Huskies. Sabato sempre alle 18 c'è The Clean Old Fashioned 8 tra Georgia Tech e Georgia. Non credo che sarà una partita facile per gli Yellow Jackets. Baylor gioca contro Texas Tech, Boston College gioca in casa contro Wake Forest, e poi altro big match da circolettare in rosso di quelli che piacciono a noi, ovvero quello che si gioca a Gainesville tra Florida e Florida State. Florida favorita di 2.5, Florida senza allenatore come detto, Florida State no, ha un allenatore almeno lei, però insomma Florida State è un po' una squadra ridicola negli ultimi anni, e quindi una partita assolutamente da vedere, da non perdersi, perché quando entrambe le squadre sono tristi, vengono sempre fuori bellissime partite nel college football. Guido.
Sì, si giocano di fatto la qualificazione bowl perché sono entrambe 5-6 e quindi una delle due chiuderà la stagione 6-6 e strapperà il biglietto per la post season. Io credo che Florida State in questo momento sia la squadra migliore, anche perché comunque i Gators avranno un po' di effetto domino, insomma qualche conseguenza dal licenziamento di Mullen. Florida State è vero che viene da anni veramente orribili, però sembra che Mike Norvell in qualche modo stia cominciando a dare un'impronta al suo lavoro, insomma a portare i Noles in obiettivi maggiori
da qualche parte
non quindi a sbattere. Vado con i Noles in quello che una volta era una delle partite che decideva le stagioni, invece ora decide semplicemente chi va a giocarsi un bowl e chi invece se lo guarda da casa.
Tra l'altro
sì, esatto. Il Gasparilla Bowl, esatto, non lo so, ha il paso,
il Cur Bowl o il Potato Bowl, esatto. Cose così belle. Vado anch'io con i Seminoles, diciamo questa partita avrebbe fatto anche più cioè per i Seminoles facevano più ridere qualche settimana fa, adesso insomma sembrano una squadra perlomeno, e quindi vado con loro. Insomma Florida bisognerà vedere appunto il rimbalzo anche emotivo che avrà la squadra dopo appunto l'uscita di Dan Mullen. Alle 21.30 ci sono una marea di partite interessanti, davvero toccherà fare un po' di zapping, però la prima che ovviamente pronostichiamo è l'Iron Bowl tra Auburn e Alabama. Insomma, il pronostico forse non serve che ve lo diamo, però comunque di questa partita qualcosa va detto, perché Alabama ha faticato nell'ultimo weekend contro Arkansas, ha concesso tanto, troppo ai Razorbacks, però Auburn... Se fino a due settimane fa un po' ci credevamo in questo possibile upset dei Tigers sui Tide, diciamo le ultime due settimane Auburn non ci ha dimostrato di potersela giocare contro una squadra come Alabama, e andando a perdere prima appunto facendosi rimontare da Mississippi State e poi perdendo contro South Carolina, quindi credo che il pronostico che dà Alabama favorita di 19 punti, credo che entrambi andiamo con Alabama, però Guido dimmi qualcosa di questa Iron Bowl, dacci un motivo per guardarla.
Sì, il motivo è che Auburn, nonostante appunto la stagione un po' così incolore, con una vittoria contro Alabama darebbe tutta un'altra spinta all'annata, quindi comunque sono convinto si giocheranno il tutto per tutto. Io credo che il tutto per tutto di Auburn non basterà comunque, quindi l'occasione per osservare Alabama, per guardare Bryce Young, per vedere se Alabama riuscirà a farci vedere di aver superato un po' quelle incertezze così rare da parte di una squadra di Nick Saban, che però hanno avuto nelle ultime settimane.
Sì, quindi entrambi andiamo con i Tide, però tutti, sia io che Guido, abbiamo sempre pronti i rotoli di carta igienica, perché non si sa mai. Ore 21.30, l'altra partita che pronostichiamo è quella tra Oregon e Oregon State, la Civil War, che non si chiama più così, appunto Oregon State di fatto si gioca la possibilità di andare anch'essa al championship della Pac-12, che nel caso in cui dovesse vincere Oregon State, la Pac-12 North, nel caso in cui dovesse vincere Oregon State e contemporaneamente vincere Washington State contro Washington, onestamente non so chi andrebbe al... non so come funziona. So che arriverebbero Oregon State e Washington State tutte pari, con lo stesso record, con Oregon che ha perso con Oregon State, Washington State che ha perso con Oregon e Oregon State che ha perso con Washington State, quindi si farebbe
la classica
classifica avulsa, e non lo so cos'è che vale, se tipo la differenza punti o... Non ho idea onestamente come funzioni, credo differenza punti comunque, visto che hanno tutti appunto negli scontri diretti, sarebbero tutti pari, e quindi speriamo che di vedere il mondo bruciare e che Oregon State batta Oregon. Questo è quanto, Guido.
Sì, a me piacerebbe rivedere in finale la partita Oregon Utah, per vedere se Oregon per vedere Oregon col dente avvelenato, se avrà voglia di rivincita, quindi vado con i Ducks. Però Oregon State va sottolineato, perché è un'altra di quelle storyline che è passata un po' in sordina durante questa stagione, invece è una squadra veramente molto interessante. Jonathan Smith, l'allenatore, ha preso in mano i Beavers quando non avevano più speranze qualche anno fa, piano piano li ha ricostruiti, e questa stagione è la prima volta che la sua squadra veramente raccoglie frutti, quindi complimenti a loro. Però credo che Oregon comunque resti un po' superiore.
Sì, lo credo anch'io vado con i Ducks, anche se appunto spero che ci sia questo marasma, questa tonnara in cima alla Pac-12 North. Se effettivamente funziona con la differenza punti, farebbe appunto ridere il fatto che Oregon, perdendo con Oregon State, praticamente se Oregon perde con Oregon State e Washington batte Washington State, Oregon State è sicuramente davanti a Oregon, ma se Washington State invece batte Washington, a quel punto è Oregon ad essere davanti per differenze punti migliore rispetto a quella dei Beavers. Almeno questo è quello che credo, però ripeto, non ci metto la mano sul fuoco perché non so di preciso come funzioni.
Vedremo, dai.
vedremo, alla fine Oregon vincerà, quindi non ci sarà questo problema. E altre partite delle 21.30, dicevo, ce n'è tante. E un'altra, per esempio, è Michigan State Penn State, partita che non ha tantissimo da chiedere, però è sempre, insomma, squadre che non hanno tantissimo da chiedere alla stagione, ma è sempre una partita interessante tra due squadre importanti della Big Ten East. Poi abbiamo molte partite, molte rivalità, una più bella dell'altra, per esempio quella tra Illinois e Northwestern, il Land of Lincoln, che da sempre, è sempre scenario di grandissime, di grandi battaglie, grandi partite, magari non con qualità eccelsa. Illinois è favorita di 6.5 quest'anno, non so se vuoi darci un pronostico, Guido, anche di questa, anche se ormai pronostichiamo qualsiasi roba questo weekend, tanto
sì.
Comunque non facciamo 7-7, quindi tanto vale dare 9.
Andiamo con Bielema e i suoi Ailaini.
Sì, dai, anch'io vado con Illinois. Poi abbiamo Purdue che gioca in casa con Indiana, altro grandissimo, grandissima rivalità dell'Indiana. Non so, diamo un pronostico anche qua, diciamo Purdue, anche qua. Indiana è un po' una squadra, la squadra fallimento della stagione. Perché,
eh,
insomma,
sì, flop.
Sì, c'erano un po' di aspettative su Indiana ed è 2-9, quindi bene ma non benissimo la stagione degli Hoosiers. Poi abbiamo un sacco ancora, tante rivalità questo weekend. Virginia Tech, Virginia, si gioca più tardi, ma è sempre una bella rivalità. Pronostichiamo anche questa, io dico Virginia.
Anch'io.
Bene, siamo tutti siamo sempre allineati. Arizona State, altra, il duello nel deserto. L'anno scorso è andata in scena la vittoria per 70-7, non mi ricordo a quanto, però 70 punti segnati da Arizona State, 77 è finita. Ecco, bene ma non benissimo. Gli Wildcats, che quest'anno, diciamo, sono riusciti a vincere una partita, ed è già qualcosa, però non è che stanno facendo proprio una stagione memorabile, quindi anche di questa direi che siamo abbastanza allineati, credo, sul pronostico. E poi a chiudere, qua invece, Guido, qualcosa di più c'è da dire, il Bedlam di cui stiamo parlando, abbiamo già parlato oggi, ovvero la sfida tra Oklahoma State e Oklahoma. Si gioca all'1:30, giocano in casa i Cowboys, quindi si gioca a Stillwater, e sono favoriti di 4 punti, Guido.
Sì, per tutto quello che si è detto prima, Oklahoma State è la squadra che ha dimostrato di più. Credo e spero che vinca. Poi c'è il Gandone, non si molla il suo carro, e Cowboys.
Sì, non possiamo scendere dal carro del non ci scendiamo neanche quando va male, quindi figuratevi in una stagione così.
Figuriamoci quando siamo la numero 7 della nazione.
Esatto, siamo noi tutti siamo
noi
la numero 7 della nazione, perché anche, insomma, anche Guido, anche Oleg, che seppure hanno una prima squadra del cuore, la seconda squadra,
sì, no, vabbè,
sicuramente, insomma, il Gandone, il Pirata e il Chiffone sono un po',
sì,
i nostri feticci, e andiamo sempre con loro, quindi sicuramente tiferemo per Oklahoma State. Forse solo Davide non tiferà per Oklahoma State, perché immagina già lo scenario in cui Oklahoma State scavalca Cincinnati nella top 4, visto che i commissari non tireranno mai fuori Alabama. Insomma, noi ne parliamo, però alla fine così è.
Sì.
Esatto. E questo è quanto, ci sono altre partite ancora a chiudere il weekend. Syracuse gioca in casa con Pittsburgh, South Carolina con Clemson, altra rivalità del South Carolina, che quest'anno tra l'altro potevamo pronosticare anche questa, non so, vedi una vittoria di South Carolina tu?
Sai che è possibile, comunque South Carolina sta vivendo un momento insperato di positività. Clemson però mi pare abbia un po' ritrovato il bandolo della matassa la scorsa settimana vincendo contro Wake Forest. Non lo so, di sicuro rispetto agli anni scorsi potrebbe essere una partita più equilibrata.
Sì, ecco, non finita dopo il primo quarto sicuramente.
Esatto.
Ed è da qualcosa. E poi abbiamo Louisville, Kentucky, altro grande match, di solito molto più atteso nel college basket che nel college football, però comunque è una rivalità anche questa. Stanford gioca in casa con Notre Dame, USC gioca in casa con BYU, altra sfida, altra rivalità. E poi California a chiudere, UCLA che va appunto ospite a Cal. Questa è l'ultima partita del weekend e della regular season 2021 del college football, insomma, escludendo appunto Army Navy della settimana prossima, che è una partita un po' a sé stante. Guido, 53 minuti, oggi siamo riusciti a stare sotto l'ora perché eravamo solo in due, quindi un applauso, esatto, anche a noi, che ce la facciamo alla puntata numero 14 a restare sotto l'ora. Grazie di essere stato con me, perché altrimenti restavo da solo, quindi per fortuna ci sei stato, ti ringrazio e ti do appuntamento settimana prossima.
Ovviamente, un saluto a tutti, grazie a te Fabio.
Un saluto anche da parte mia, come sempre vi ricordo di seguirci sui social, scusate il CFB su Twitter, scusate il College Football su Instagram, e di non perdervi assolutamente questo ultimo weekend che, come sempre, è l'ultimo ma è anche spesso il più importante e, se vogliamo, anche il più bello, viste le tante rivalità che quest'anno vedremo e ci godremo anche con il pubblico, con delle atmosfere che l'anno scorso purtroppo non c'erano e ci sono state un po', ci sono mancate molto. Bene, vi saluto anch'io e vi do appuntamento a tra una settimana a parlare di quanto accaduto in questa week 13.
Fatto.
Sì, no, siamo schieratissimi, stiamo facendo andare The Victors perché siamo schieratissimi con Jim Harbaugh, poco da fare.
Ok.